Questo pensiero allora non sarà dogmatico, schematico, rigido, arido, ma permetterà, diciamo così, di avere un abbraccio per il mondo. Poi certo che come adulto a un certo punto si specializza e deve fare una professione, ma quanto più tardi questo avviene, tanto meglio è, perché se osserviamo la natura, gli specialisti per eccellenza sono gli animali. Nessun ingegnere può gareggiare con una talpa
Scavare.
per scavare una galleria e definire quanto se può resistere oppure no, ma la talpa sa fare solo quello. L'essere umano ha dentro di sé tutte le possibilità degli animali, però dispiegate a servizio dell'io, a servizio di questa entità individuale superiore, così che lui possa veramente essere il re dell'universo, della terra, insomma, no? Cioè, però l'immagine più che del re, direi del Cristo, è quello che poi ringrazia e serve e lava i piedi a chi è sotto di lui. Quanto più uno è dotato, tanto più è chiamato al servizio. Questo è il discorso di uno sviluppo morale che nel bambino deve essere presentato non in maniera dogmatica, ma attraverso immagini che cominceranno ad essere all'inizio delle fiabe, poi delle leggende, poi delle vite di uomini superiori, che so io, un San Francesco, un Gandhi, queste cose qua, qualcuno che ha inciso nel mondo con la bontà, con la non violenza, con l'interesse per gli altri, eccetera. Perché se noi vogliamo definire il cristianesimo e l'antroposofia è cristiana, ma non nel senso tradizionale delle chiese, no? Ma nel senso dell'io cosmico, qual è il fondamento del cristianesimo? Quello che realizzerà le mete della Chiesa? L'amore. Una persona che non ha mai sentito parlare del Cristo, ma che ama gli altri, si dedica agli altri, è amorevole con gli altri, quello è un cristiano. Il resto sono tutte sovrastrutture che sono servite per diffondere quest'idea primaria, necessarie, ma adesso hanno fatto il loro tempo. Adesso bisogna andare al nocciolo. Là dove c'è divisione non c'è il Cristo. Se due chiese si contrappongono, anche cristiane, lì sicuramente il Cristo non c'è. Questa forza dell'amore unificante. E allora questa pedagogia si prefigge di educare alla libertà. Educare alla libertà vuol dire non dogmatizzare niente, inserirsi nella tradizione di un popolo, perché non è un caso che un bambino nasca in Italia o in Germania o in Giappone o da qualche altra parte. Quindi noi dobbiamo sempre riallacciarsi al passato, però non un passato di cui si fa un assoluto, rigido, che si ferma lì, ma un passato che invece apre le porte verso il futuro. Ed è bello quando in una settima o ottava classe che cominciano a capire che nel mondo c'è anche il brutto, nel mondo c'è anche il male e te lo dicono, perché fino allora li hai portato incontro solo l'elemento positivo, te lo dicono, sì, avete ragione, purtroppo c'è questo nel mondo, ma io spero, e così gli si dà anche una missione, che voi possiate lavorare con queste forze dell'amore e, visto che considerate brutte queste cose, possiate operare per ciò che è bello, perché ciò che è bello è anche buono e vero generalmente. Il tema del secondo settennio che nutrisce il corpo eterico, che sviluppa bene il pensiero, è la bellezza. Tutto è bello, non è più brutto, cattivo o buono, ma il male è brutto, il bene è bello. E là dove c'è bellezza c'è luce, e là dove c'è luce c'è respiro. Ci sarebbe un'infinità di cose da dire, ma non voglio monopolizzare, per cui vi lascio con questa immagine. Grazie per l'ascolto.
Con l'immagine della